10.04, buongiorno, ben ritrovati a tutto il pubblico di RT1, dalla pulce nell'orecchio che guarda come ogni sabato all'attualità settimanale da diversi punti di vista e con il desiderio naturalmente di stuzzicare il maggior numero possibile di riflessioni.
Lo facciamo con editoriali e con lo sguardo dei nostri ospiti che dal loro osservatorio privilegiato del mondo della ricerca, della scienza, della cultura, della tecnologia ci aiutano a guardare oltre i fatti di questo nostro vivere.
E ce ne sono sempre di più di fatti che ci turbano, ci disturbano e ci lasciano perplessi a volte. Ben ritrovati quindi da Maria Pia Belloni, Elena Caresani, garantisce la messa in onda Iari Salvagno, Janet Battegai cura la pagina web della Pulce nell'Orecchio, al centralino Karin Condolf.
E con noi questa mattina per uno sguardo inedito ai fatti della settimana Andrea Emilio Rizzoli, dottore di ricerca in ingegneria informatica ed automatica, direttore dell'Istituto dalle molle di studi sull'intelligenza artificiale, professore Supsi, ben arrivato, grazie di essere qui.
Grazie, buongiorno e buongiorno a tutte le radioascoltatrici e tutti i radioascoltatori di Rete1.
Allora, grazie per il tempo che dedica al pubblico di Rete1 della Pulce nell'Orecchio. Lei, sottolineiamo, svolge attività di ricerca nel campo della modellazione. Rallento un po' il mio dire, che in realtà è un leggere, proprio per entrare nel vivo di quella che è la sua attività. Quindi, campo della modellazione, della simulazione, con particolare interesse per i sistemi di supporto alle decisioni. Si occupa di modellistica, simulazione di sistemi logistiche e sistemi ambientali. Ha pubblicato oltre 200 lavori su questi argomenti ed è stato riconosciuto a livello internazionale per i suoi contributi scientifici, per le sue ricerche. Allora, questo paragrafo che ho letto lentamente lo abbiamo preso paro paro dal sito dell'USI SUPSI, perché vogliamo, come prima domanda, chiederle di tradurre questi, questi termini, sì. Che per voi che siete del settore, diciamo, che lavorate all'Istituto alle molle da un certo tempo, avete in tasca. Ovviamente fa parte del vostro linguaggio, non è che vi salutate, ciao, come va? Come modelliamo, come simuliamo oggi? Allora, per cominciare, per tante, lo sappiamo, le persone che ancora non hanno proprio una dimestichezza né di linguaggio né di impiego dell'intelligenza artificiale e del lavoro che la vede coinvolta da decenni, e chiediamo così un po' di tradurre.
Sì, innanzitutto una piccola precisazione, io sono direttore dal 2020 dell'Istituto dalle molle, che abbiamo citato, che è un istituto comune USI-SUPSI, e questo è, mi piace ricordarlo perché è un po' un unicum in Svizzera, il fatto che sia un istituto di ricerca che è affiliato sia a una scuola universitaria professionale che a un'università, e quindi i collaboratori dell'istituto provengono da entrambe le istituzioni. Poi dopo io, nel caso particolare, sono un professore SUPSI, ho dei colleghi che sono dei professori dell'USI, quindi lavoriamo assieme all'interno dell'istituto, che si occupa sì di intelligenza artificiale, ma in senso molto ampio, nel senso che ci occupiamo magari di cose più classiche dell'intelligenza artificiale, rappresentazione della conoscenza e quindi cercare di emulare anche il ragionamento umano, ma anche aspetti più legati alle scienze della matematica, se non della fisica, eccetera. Ritornando al discorso della modellazione e simulazione e dei sistemi di supporto alle decisioni, spesso quando dobbiamo prendere delle decisioni concrete su come gestire un sistema anche complesso, posso portare esempi nel settore della gestione dei sistemi, delle risorse naturali, oppure delle reti di distribuzione dell'elettricità o della generazione dell'elettricità, eccetera. Bisogna avere una descrizione matematica o formalizzata di come funziona questo sistema, in modo che si possa poi cercare di capire fra tutte le possibili alternative quali sono quelle più vantaggiose sulla base di alcuni criteri o indicatori che vengono definiti, che possono essere anche tanti, non solo il criterio della pura massimizzazione economica, ma anche quello magari della soddisfazione dei vincoli ambientali, eccetera, o di non superamento di determinate, nel caso della regolazione per esempio dei laghi, bisogna garantire quando la diga rilascia o blocca il flusso dell'acqua che ci sia un minimo vitale per esempio per la sopravvivenza dei pesci, tanto per capirci. Quindi bisogna riuscire a descrivere tutte queste situazioni in un linguaggio che sia comprensibile dal calcolatore, quindi dal computer, per poi dopo tramite degli algoritmi che possono essere di tipo molto diverso, e possiamo anche dopo cercare di addentrarci un momento, capire quali sono quelli di più vicini all'intelligenza artificiale o quelli più vicini alle scienze matematiche esatte. Ecco, questi algoritmi poi possono analizzare tutte le possibili situazioni in maniera efficiente e identificare quelle più vantaggiose. Poi dopo c'è il ruolo del decisore umano che deve fare una scelta, perché il calcolatore, secondo me, ma non solamente secondo me, è meglio che si affianchi all'essere umano nel proporre delle soluzioni e poi dopo lasciare agli esperti umani la decisione finale su cosa effettivamente fare.
Quindi, brevemente, volendo fare un piccolo riassuntino, è massimizzazione della raccolta dati affinché l'uso di determinati macchine o protocolli sia al massimo della sua intelligenza e performance in fondo.
Diciamo, da una parte abbiamo la raccolta dei dati, dall'altra parte scrivere delle equazioni, delle leggi, un qualcosa che trasformi questi dati in altri dati sui quali poi basare le nostre decisioni. E questa trasformazione può essere fatta, ripeto, in maniera trasparente, esplicita, con delle equazioni piuttosto che con delle relazioni causali, oppure apprendendo queste relazioni dai dati. Allora lì andiamo verso il machine learning e quindi l'apprendimento automatico.
E quindi tutto ciò è superiore a quello che potrebbe fare un ottimo team di ingegneri che lavora assieme.
Beh, il team di ingegneri usa questi strumenti per lavorare assieme e arrivare, quindi adesso l'ingegnere che fa i conti sulla back of the envelope, sul retro della busta, non penso che ci siano, o meglio, uno magari fa uno schizzo e poi dopo va ad affinare. E comunque sì, in effetti è stato dimostrato anche dai recenti progressi di intelligenza artificiale che questi algoritmi sono molto superiori alle capacità umane, quindi si parla di algoritmi con capacità sovrumane. È stato famoso il caso di AlphaGo, il programma sviluppato da DeepMind, che aveva battuto il campione del mondo di questo gioco originario dalla Cina, il Go, che si pensava, a differenza degli scacchi, fosse una cosa che solamente un essere umano poteva padroneggiare. E invece l'algoritmo ha dimostrato che si è inventato delle mosse totalmente inattese e ha battuto il campione umano.
Se lei dovesse dire e spiegare a un bambino di 8 anni che cos'è un algoritmo, come lo farebbe?
Ma gli direi che è come la ricetta per fare una torta. Quindi prendi questi ingredienti, la farina, le uova, il latte, e poi questi ingredienti sono i dati, e poi gli dico come processare questi ingredienti. A questo punto fai un monticello con la farina, rompi l'uovo, lo metti dentro, a questo punto aggiungi il latte, poi con piano piano con un mixer o con uno strumento manuale fai su una bella pasta e poi inizi a manipolare con le mani e poi vado avanti e gli dico tutte le varie passi di questo algoritmo che come risultato ci dà una torta molto succulenta.
Fatico a credere che sia così semplice.
No, non è così.
Quindi da oggi ogni bambino di età media di 8 anni potrà con grande soddisfazione dei genitori presentare verso le 4 del pomeriggio dice, ho un algoritmo tra le mani, perché il dottor Rizzoni...
È il risultato dell'algoritmo. Cioè, l'algoritmo è la torta, i dati sono i nostri ingredienti e l'algoritmo dice come processare, come montare assieme questi ingredienti.
Ecco, dietro ci siete voi appunto specialisti che giustamente di giorno in giorno immaginate e allargate il linguaggio, perché trattasi poi anche di linguaggio, no? Gli ingredienti, se vogliamo prendere l'esempio della torta, necessitano di essere compresi, di sapere che funziona un'amalgama piuttosto dell'altra, e quindi è una questione anche di linguaggio, aggiungere lettere, aggiungere grammatica, aggiungere possibilità.
Beh, interessante quello che dice questo, perché adesso sono molto popolari questi cosiddetti large language models, che sono dei grandi modelli del linguaggio sui quali poi si basano tutti gli algoritmi che adesso hanno reso popolare l'intelligenza artificiale, tipo ChatGPT e compagnia bella. Perché l'intelligenza artificiale non è che è nata ieri.
No, lo sa bene lei.
Cioè, no. Noi, l'istituto è stato fondato più di 35 anni fa e l'intelligenza artificiale come termine è stato coniato negli anni 50 e quindi da tanto tempo che si lavora sui diversi aspetti dell'intelligenza artificiale, ma è diventata veramente di grande attualità quando sono stati realizzati questi sistemi che sono in grado di processare in maniera molto efficiente il linguaggio. Quindi a questo punto c'è stata un'attribuzione di capacità forse che in realtà non hanno a questi algoritmi, perché li sentiamo vicini a noi, perché gli parliamo con il linguaggio che usiamo noi. Quindi a ChatGPT gli scriviamo, piuttosto che agli assistenti vocali, Alexa, Siri, compagnia bella, gli parliamo con la nostra lingua e loro ci rispondono in maniera comprensibile. Allora tendiamo ad attribuirgli delle caratteristiche umane che magari in effetti non hanno.
È vero anche che tante volte queste domande che si fanno alle intelligenze artificiali, che sia l'assistente per esempio del tuo conto in banca o qualcosa di simile, a un certo punto si incartano perché non riescono a uscire da quella risposta e la ripetono e tu non riesci effettivamente ad ottenere una risposta che ti serva a qualche cosa.
Purtroppo è vero, mi sono arrabbiato tantissimo in passato con molte di queste, cioè, penso che abbiamo tutti un'esperienza cattiva. Sicuramente stanno migliorando molto e in effetti c'è stato proprio un salto di qualità grazie all'introduzione di GPT-3.4. Come funzionano? Sostanzialmente costruiscono delle catene di sequenze di parole basate sulla probabilità statistica che la prossima parola in una sequenza sia una determinata, tipo oggi splende il sole ed è una bella giornata, aggiungono giornata. Adesso la cosa non è così semplice, è molto più complessa, però usano sequenze più complicate, ma è sempre un qualcosa di statistico, quindi magari può capitare che una certa sequenza di parole lo porti in un quello che noi chiamiamo magari un minimo locale, una situazione alla quale poi non ne escono. Oppure si creano delle situazioni spiacevoli, come era capitato a quel cliente di Air Canada che aveva interagito con il chatbot di Air Canada per un triste caso di un parente che era morto, e gli chiedeva se poteva cambiare la data di partenza del biglietto con o senza penalità. Il chatbot, leggendo, cioè che era stato allenato e istruito con i regolamenti di Air Canada per questi casi, ha dato una risposta che non era quella corretta, perché lui comunque non capisce bene quello che sta dicendo. Lui sta facendo queste sequenze statistiche di parole e quindi gli ha detto in maniera molto credibile sì vai tranquillo, cambia il biglietto eccetera, e poi non è stato così, l'hanno fatturato. Lui ha fatto ricorso e sono finiti davanti al giudice, che alla fine ha dato ragione al cliente e dato torto a Air Canada, che cercava di scaricare la colpa sul chatbot,
diciamo. Non era programmato bene,
sì, ecco. E questo aprirà poi un insieme di discorsi interessanti. E scusate se adesso monopolizzo un momento, ma volevo citare anche il fatto che la settimana scorsa sono stato alla Casa della Sostenibilità dell'USI, non so se ne avete sentito parlare, questa iniziativa dell'Università Svizzera Italiana che ha aperto questo luogo ad Airolo, sì, dove fanno degli incontri su temi diversi con i giovani per avvicinarli a problemi molto diversi, soprattutto focalizzato sulla sostenibilità, ma in quel caso era sull'intelligenza artificiale. Questi ragazzi delle scuole medie di Airolo, Ambrì e Pregasona, penso, avevano fatto delle riflessioni sull'intelligenza artificiale. Io ero finito nel gruppo che si occupava di intelligenza artificiale e medicina, e loro facevano delle riflessioni molto concrete e ragionevoli sulla fine di chi era la responsabilità se un'operazione fatta da un robot guidato dall'intelligenza artificiale andava male. E sono risposte che in effetti non ci sono ancora, non c'è proprio delle regolamentazioni molto chiare in questi casi.
C'è tanto, lei ha anticipato alcune domande che volevamo porle proprio in direzione di quello che lei nel suo primo dire ha anche introdotto, ovvero dopo i primi tempi di timore, di diffidenza, abbiamo capito negli anni che l'intelligenza artificiale appunto può essere molto utile nel campo del clima e della medicina. Questo più o meno tutti l'abbiamo capito, soprattutto nei 4-5 ultimi anni. Le volevamo chiedere se aveva un esempio concreto, un esempio al quale lei è particolarmente legato, che sia del campo medico o nel campo della protezione del clima, al quale magari ha direttamente lavorato e che insomma le piacerebbe illustrare, proprio anche per dare un esempio concreto di quel che stiamo dicendo da 15 minuti.
Su quale ho lavorato direttamente io? No, ma i miei colleghi sono molto attivi nel settore delle applicazioni della biomedicina, dello studio delle scienze della vita. Per esempio la mia collega Laura Azzimonti è coinvolta in diversi progetti, anche in collaborazione con l'Ente Ospedaliero Cantonale e con altri istituti. Oppure il mio collega Alessandro Giusti, che è stato uno dei primi al mondo a utilizzare le reti neurali profonde per la diagnosi delle immagini tramite mediche, tramite proprio gli algoritmi di intelligenza artificiale di apprendimento.
Quindi sempre automatico. Più precisione, chiaramente.
Maggiore precisione, maggiore rapidità. Adesso inizieranno altri progetti dove di nuovo devono capire come assemblare diverse immagini che sono state raccolte da strumentazioni complesse in maniera da permettere al medico, al clinico di fare delle diagnosi più accurate, e quindi questi strumenti di supporto alla medicina, piuttosto che l'utilizzo anche di strumenti di processamento del linguaggio naturale per individuare quelli che possono essere gli aspetti più salienti all'interno di cartelle cliniche scritte dai medici, e quindi fare delle operazioni che facilitano e permettono al medico di essere più efficace nel proprio lavoro.
Anche qua siamo in piena attualità, lo vedremo più in là durante l'ora. Mm-hmm. Diciamo, le neuroscienze stanno beneficiando tanto proprio di questi lavori. Avevamo avuto ospite la sua collega Azzimonti proprio per raccontarci del suo progetto, e quindi ci fa piacere, no, che insomma si confermi questo interesse e questa forza dell'intelligenza artificiale a beneficio proprio di persone nell'ambito medico, ma anche nell'ambito del clima. Sono le 10:21 e alla pulce nell'orecchio è tempo del primo editoriale. Elena Caresani.
La 60ª esposizione internazionale d'arte, la Biennale di Venezia, sarà aperta al pubblico da oggi a domenica 24 novembre ai Giardini e all'Arsenale. Ma se ne parla già da giorni per varie ragioni. Canal Grande Colorato, Cristoforo Colombo in rovina, ma su tutte perché un cartellone affisso su una vetrata dice: l'artista e i curatori del padiglione israeliano apriranno la mostra quando verrà raggiunto un accordo sul cessate il fuoco e gli ostaggi liberati. Ruth Patir, con una semplice frase, ha congiunto ciò che politica e diplomazia non sono riuscite a fare: chiedere contemporaneamente la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso e la fine delle ostilità di Israele che fanno vittime civili a Gaza. Esprimersi in un contesto internazionale, in uno dei più importanti appuntamenti mondiali dell'arte contemporanea, spero sia più efficace dei malandati tentativi istituzionali. L'arte può aspettare, ma le donne, i bambini e le persone che vivono quell'inferno al contrario, no, ha detto l'artista. È anche vero che prima di questo fatto una nutrita alleanza di artisti e personalità della cultura stava chiedendo la chiusura del padiglione di Israele, richiamando il precedente del Sudafrica, a cui fu vietato di partecipare negli anni dell'apartheid, tra loro anche alcuni israeliani. La stessa Ruth Patir e le curatrici Mira Lapidot e Tamar Margalit hanno spiegato che l'intenzione, virgolette, non è quella di cancellare se stessi o la mostra, ma prendere posizione in solidarietà con le famiglie delle vittime e con la grande comunità in Israele che chiede un cambiamento. Chiuse virgolette. Provocazione intellettuale? Forse. Ma l'arte serve a questo. Pablo Picasso diceva che la pittura non è fatta per decorare appartamenti, è uno strumento contro il nemico. La sua Guernica, ispirata alla città rasa al suolo durante la guerra civile spagnola nel 1937, è una denuncia, un manifesto, un simbolo dello strazio, dei dolori della guerra che arriva chiaro fino a noi quasi un secolo dopo. Ieri e l'altro ieri sono stati i giorni delle inaugurazioni dei padiglioni alla presenza delle autorità. La consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider ha parlato dell'importanza della cultura per la Svizzera, aggiungendo che incontrando l'altro ci apriamo al mondo, scopriamo la nostra identità, e ha salutato l'eccentrica opera multimediale dell'artista svizzero-brasiliano Guerrero do Divino Amor, in cui convivono il mitico, l'autentico, il reale e l'immaginario. Il Vaticano ha scelto il carcere femminile della Giudecca e presenta un nutrito numero di celebri artisti internazionali. Le opere sono disposte all'interno e all'esterno. Quella di Maurizio Cattelan è sulla facciata della cappella. Dei giganteschi piedi sporchi, segno di sofferenza, ispirati a quelli del Cristo morto del Mantegna. Le visite, solo su prenotazione dopo aver depositato tutti gli effetti personali, sono guidate dalle stesse detenute in uniformi confezionate nel loro laboratorio. Uno degli artisti ha raccolto i loro pensieri, li affissi alle pareti, altri le hanno invitate a recitare in un film. Libertà, recupero, identità, dietro chi ha sbagliato sono concetti ricorrenti. E sabato prossimo arriverà Francesco, primo papa a visitare la Biennale per portare la propria vicinanza agli ultimi. In un altro luogo all'Arsenale, intrecci di vecchie stoffe fanno da contenitore di storie della guerra che da oltre due anni affligge l'Ucraina. E così la tessitura collettiva di reti mimetiche diventa metafora di unione di un popolo schiacciato dal conflitto. Poi, mentre l'arte si stringe attorno all'assenza della ragione nella violenza, il più popolare critico d'arte italiano, che non nomino perché è un brand, non gradendo l'esposizione del suo paese, la liquida come un orrore contro l'umanità. Un'espressione che mi lascia sgomenta in un momento in cui sono i crimini contro l'umanità a doverci preoccupare.
Andrea Emilio Rizzoli, dottore di ricerca in ingegneria informatica e automatica, direttore dell'Istituto Dalle Molle sull'intelligenza artificiale, Usi Supsi, professore Supsi, ricercatore, autore di oltre 200 testi sulle tematiche che abbiamo appena elencato, l'arte che ha linguaggi diversi, l'arte che a volte fa capo anche all'intelligenza artificiale, l'arte che, come la scienza, come la tecnologia, insomma, ha un posto importante per esprimere quello che tanti pensano.
Sì, adesso il rapporto fra arte e intelligenza artificiale è, diciamo, sotto osservazione speciale, proprio per questo tipo di intelligenza artificiale cosiddetta generativa, che, basandosi su esempi di opere d'arte, realizzazioni artistiche esistenti, prodotte dall'uomo, ne genera di nuove artificiali. E gli artisti sono giustamente preoccupati perché, per esempio, artisti grafici, eccetera, vedono una potenziale sostituzione, determinate cose, strumenti di comune utilizzo tipo Photoshop di Adobe già includono strumenti di intelligenza artificiale che permettono di generare determinati effetti. Inoltre, gli artisti vedono violata la loro proprietà intellettuale, perché i dati che vengono utilizzati per addestrare questi algoritmi sono anche in certi casi protetti da copyright, anche se poi nessuno sa bene che cos'è che utilizzino. Questo è un altro problema, se possiamo anche discutere su questi large language model che poi vengono utilizzati anche per generare, come dicevo, immagini, suoni, eccetera. E quindi il problema è: ma questa è veramente arte? Quella che è generata da questi algoritmi è un'invenzione che è degna di essere chiamata arte? Io ho qualche dubbio, perché secondo me, adesso però io di arte me ne intendo veramente poco, però io penso, come persona, che un'opera d'arte debba avere un significato inteso da chi l'ha realizzata. E se noi chiediamo al programma che genera una determinata opera qual è il significato, sicuramente ci dice qualcosa, ma è di nuovo una sequenza di parole correlate statisticamente che non ha un vero significato interiore. E quindi non c'è questa elaborazione interiore dell'arte. Io immagino che magari uno di questi algoritmi ci realizza un nuovo Guernica o una cosa di questo tipo, ma però senza tutta l'elaborazione, l'introspezione e i meccanismi che hanno portato Pablo Picasso a fare quel particolare dipinto.
E senza il coraggio di Pablo Picasso in quel momento particolare di denunciare qualcosa che nessuno osava denunciare e considerava quasi normale. Quindi, dottor Rizzoli, l'arte come espressione di denuncia, laddove magari, non so, la comunità scientifica, tecnologica, i giornalisti, i professori non riescono a denunciare, l'arte ha una marcia in più, secondo lei, per poter denunciare determinati...
Ma onestamente non so se l'arte abbia una marcia in più. Diciamo che ognuno di noi ha la possibilità di far sentire la propria voce. Questo è il bello della democrazia, democrazia che, di cui noi fortunatamente possiamo godere, ma molti altri sempre meno persone ne possono avere accesso alla democrazia. Sembra che i valori europei di libertà, democrazia, eccetera, siano, come dire, stiano diventando sempre più fuori moda. Anche magari negli Stati Uniti, che sono sempre stati visti come il faro guida della democrazia, ci sono tendenze preoccupanti, e quindi rimarremo solo noi in Europa a difendere questi valori, però vale la pena difenderli.
Ed è il momento di ascoltare anche un po' di musica. Dopo ritroveremo il professor Andrea Emilio Rizzoli. Il brano che vi proponiamo ci porta alla serata di ieri sera, perché ieri sera c'è stato un bellissimo incontro con Vinicio Capossela, con i libri che ci abbiamo, una storia conseguenziale tra musica e parole, un omaggio ai libri con un cantautore dalle molte letture. Sarà anche trasmesso dalla televisione questo martedì, il 23 aprile, alle 21:05. Eccolo qua, Vinicio Capossela con Una rosa.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla com'è la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano petalo a petalo, mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, rosso non è l'amore, bianco non è dolore, fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come la tesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te, lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto dal dono che fa di sé.
Scusate, tossivo.
E con la rosa in mano che ci ha offerto in una versione abbastanza inedita Vinicio Capossela, noi la rosa la passiamo ad un ascoltatore o ascoltatrice che ci ha proprio scritto in merito alle tematiche che stiamo trattando con il dottor Rizzoli, quindi intelligenza artificiale sì, ma insomma con la facoltà, grazie alla sua presenza, di capire nei diversi ambiti come viene applicato, come si lavora per la programmazione, insomma ci ha fornito un sacco di elementi per capire un po' meglio di cosa stiamo parlando, e un'ascoltatrice proprio ha colto nel segno e ci pone una domanda.
Sì, la domanda è questa: nel mio intervento per l'asportazione di un tumore, il mio chirurgo non si è fidato del sistema robotizzato. Ancora c'è diffidenza. Non si è andati troppo oltre a riguardo della sensibilità nei confronti della IA nel campo medico-chirurgico? Siamo veramente pronti? Professor Rizzoli, può rispondere a questo ascoltatore?
Ma secondo me non siamo andati troppo oltre, proprio perché il medico ha scelto di non utilizzare in questo caso il sistema robotico, perché avrà valutato che in quelle particolari condizioni, per quel particolare intervento, servivano delle capacità che solamente lui o lei poteva avere. E quindi direi che questo è fondamentale ed è un approccio molto corretto, quello che il medico decide qual è il corso d'azione più adatto sulla base di informazioni che gli vengono dati magari dai sistemi basati su intelligenza artificiale o tecnologie come quella del bisturi robotizzato o altri strumenti che possono essere messi a sua disposizione. Quindi lasciando la decisione finale al medico, che ha la capacità di valutare la complessità e tutti i vari fattori, direi che possiamo avvalerci al meglio degli strumenti che l'intelligenza artificiale, tra le altre tecnologie, mettono a disposizione alla scienza medica.
E adesso è venuto il momento del compito dell'ospite, perché all'ospite chiediamo di commentare le notizie d'attualità su cui noi scriviamo gli editoriali, ma a sua volta ci porta una notizia, la sua notizia d'attualità della settimana. Professor Rizzoli, che cosa ha scelto?
Sì, adesso io non è che me lo sono scritta qui esattamente la notizia, però quella che mi ha colpito è che ha girato su diversi testate sia online che cartacee negli ultimi 2 giorni era la decisione del governo cinese di imporre ad Apple di togliere dallo store online WhatsApp. Questo perché il governo cinese vede WhatsApp come un possibile canale di messaggi che sono contrari alla linea politica del Partito Comunista Cinese, quindi in particolare erano diretti contro Xi Jinping. E Apple ha dovuto sottostare a questa decisione, chiaramente, perché non penso che avessero alternative. In effetti qualcuno ha cercato di criticare Apple, ma l'alternativa che aveva era quella di proprio
bloccavano
dal mercato cinese, perché e questo è il discorso di cui che facevamo prima, la differenza fra una democrazia e invece un regime autoritario. Però dall'altro lato della medaglia abbiamo sentito prima nelle notizie che adesso non mi ricordo più se è il Senato o la Camera americana, dovranno decidere, esprimersi sulla, non è una decisione, ma è l'intimazione al ByteDance, che è la proprietaria di TikTok, di cedere l'applicazione a un altro acquirente che non sia cinese, sostanzialmente, perché a questo punto, in questa guerra fredda che c'è fra Stati Uniti e Cina, che abbiamo diverse guerre calde, guerre fredde attualmente in corso, la gestione e il controllo dell'informazione è chiaramente uno dei nodi fondamentali, e quindi i social media sono dei veicoli di informazione e anche disinformazione, e chi li controlla ha chiaramente un vantaggio, perché purtroppo si è visto che noi siamo facilmente influenzabili da questi strumenti. Includo anche me stesso e i presenti.
Sono dati, no? È la famosa guerra dei dati, cioè più ne hai e più li usi.
Sì, più li usi.
Male o bene,
e poi dopo di nuovo l'intelligenza artificiale rientra in gioco, perché si possono creare degli artefatti, delle interviste finte, delle informazioni false, dei video fasulli, tutte queste cose qua con grande facilità. E la gente le beve, insomma, e questo è un po' il problema. Però questo si ricollega al discorso della democrazia, della libertà d'opinione. Elon Musk, con il quale spesso mi trovo in disaccordo, però lui ha molti più soldi di me.
Non viene neanche a sapere, diciamo,
lui dice che è contrario a questa cosa qua, perché va contro la libertà d'espressione, il che è vero, la libertà d'espressione è fondamentale, ma la libertà di espressione è un bene prezioso che va tutelato e difeso. E in che modo? Secondo me, dando alle persone gli strumenti per poter distinguere la bufala dalla notizia affidabile.
Questo è un per questo, grande argomento,
grandissimo ormai.
È vero, e per questo il ruolo dei media, delle testate giornalistiche affidabili, dei giornalisti stessi è fondamentale, perché bisogna soprattutto poter risalire alla fonte e capire chi ha commentato quella determinata notizia, qual è la posizione di queste persone, insomma il massimo della trasparenza bisogna dare. E molto spesso invece, purtroppo sappiamo che anche molti giornalisti non sono proprio deontologicamente correttissimi nel pubblicare determinate notizie, inseguono magari il click facile sulla pagina web, vogliono avere il maggior numero di visitatori sul loro sito, e quindi bisogna distinguere fra giornalismo fatto bene e giornalismo fatto male.
Titolisti sinceri, titolisti insomma, che strumentalizzano le notizie, perché tante volte poi magari un titolo clamoroso poi alla fine è un po' smentito dall'articolo da quello che poi c'è scritto nell'articolo, solo che l'articolo non lo legge nessuno, mentre i titoli li vedono tutti.
Fondamentale rimane la regola, da che esiste la libertà e la facoltà di fare giornalismo, è che se non fai le verifiche fino all'ultimo punto non hai i mezzi per scrivere, ma soprattutto se non ci sei, e questo è il grosso guaio anche della guerra Israele-Palestina, se non ci sei è meglio che lasci perdere, non raccontare quello che ti raccontano gli altri, perché spesso si casca appunto in manipolazione, quindi guerra dell'informazione.
Sono le 10:45, siete su Rete 1 alla Pulce nell'Orecchio, l'ospite è Andrea Emilio Rizzoli, direttore dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, e noi siamo all'editoriale di Maria Pia Belloni.
Ho verificato la notizia.
E sicura che tu l'abbia fatta.
E non solo quella.
Sicurissima che tu l'abbia fatto.
Di nuovo in piazza, e non è certo la prima volta per il personale curante svizzero che in piazza ci va per sensibilizzare, per raccontare delle difficoltà della loro professione. Difficoltà che creano disagio, un disagio sempre più percepibile per chi, ahimè, frequenta spesso medici ed ospedali. Lo stress, la fatica sono sempre più tangibili, il tempo è sempre poco, ai pazienti sempre più numerosi. I motivi di questa stanchezza, per non parlare di burnout, li capisco molto bene. Sono convinta che le cose debbano cambiare in fretta prima che i curanti si ammalino gravemente e quindi la qualità della salute pubblica, ovvero delle nostre stesse vite, peggiori inesorabilmente. I medici, gli infermieri, i terapisti non hanno più tempo perché lavorano troppo, perché manca personale, perché i turni di notte sono logoranti. Come si fa, chiedo, a essere lucidi se ti arriva un paziente in pronto soccorso di notte alla 12ª ora di servizio? Pochi e coraggiosi i giovani che oggi scelgono di formarsi per fare il medico o l'infermiere, molti abbandonano durante la formazione per sovraccarico fisico e psichico. Perché dover prendere decisioni tempestive sulla vita o la morte di persone, sulla procedura di un'operazione o sulla fretta di dover leggere un referto radiologico non è cosa facile. E anche i medici, gli infermieri, non dimentichiamolo, sono solo esseri umani, non dei supereroi, come abbiamo creduto in periodo di pandemia, quando loro erano l'unica luce nella notte. Adesso dobbiamo pensare a loro, che ancora non si sono ripresi da quegli anni terribili, come molti pazienti d'altronde. Sempre più spesso i curanti si devono confrontare con pazienti agitati, nervosi, maleducati, in alcuni casi aggressivi, diffidenti, perché se una volta il camice bianco incuteva un certo rispetto, oggi l'illusione di sapere tutto di medicina consultando Google fa di certi pazienti dei pazienti molto difficili e arroganti. Google non può sostituire anni di studi e di pratica, ricordiamocelo. E non ho ancora toccato il capitolo della burocrazia che sta soffocando medici assistenti, perché non creare, allora abbiamo accennato proprio col nostro ospite, un sistema informatico che snellisca il traffico burocratico, così come una banca dati, una digitalizzazione che faccia risparmiare tempo? E una mano, aggiungo io, potrebbero anche darla proprio le assicurazioni stesse. Ma torniamo alla manifestazione di mercoledì a Bellinzona, altre ne seguiranno in altre piazze svizzere, altre ve ne sono già state proprio negli stessi ospedali, per esempio lo scorso anno a San Gallo per un'ora il personale ha scioperato, vi garantisco, se ne sono accorti tutti. Nel 2001 già scrivevamo: tornano in piazza in tutta la Svizzera per chiedere un miglioramento delle condizioni di lavoro, e prima del 2001 ve ne erano state altre di manifestazioni. A distanza di 22 anni ci ritroviamo con le stesse rivendicazioni. Sono andata a spulciare un po' di documentazione, la mole di lavoro è solo aumentata per loro, non è aumentato invece il numero di medici e professionisti della sanità, e in questo il numero clausus di sicuro non ha facilitato. Da oltre 20 anni i professionisti della sanità chiedono aiuto senza risposta. Medici, infermieri, i curanti non sono santi né eroi, anche se hanno scelto una professione al servizio degli altri, e non possono farcela ad andare avanti così. E non credo sia solo la politica a doversi affrettare nel valutare cambiamenti incisivi per migliorare le condizioni di lavoro dei camici bianchi. Tocca un po' a tutti, anche a noi pazienti, anche agli assicuratori e soprattutto ai dirigenti degli ospedali cantonali, degli studi medici, che non possono gestire un ospedale o una clinica come fosse un'azienda privata. Serve un'inversione di priorità che parta dal basso, non dalla redditività, e che si declini in termini di qualità di vita professionale per medici, infermieri e curanti, prima che diventino loro i malati. Diversi ospedali svizzeri, lo sappiamo, sono le cifre rosse, ne abbiamo forse troppi di ospedali in Svizzera, probabile, penso io. Abbiamo di sicuro troppi pochi medici. Come riavvicinare allora i giovani ad una professione tanto affascinante ma altrettanto complicata? Ma magari offrendo orari più umani, stipendi più interessanti e meno carte sicuramente tra le mani, più tempo per i pazienti, per la scienza, per discutere tra di loro e far funzionare finalmente questa benedetta interdisciplinarità che da anni dovrebbe essere il plus della sanità svizzera, ma senza il giusto tempo tutto crolla. La politica oggi deve consultare medici, curanti per riuscire a garantire qualità sanitaria e di cura. Con loro anche i pazienti dovrebbero venir ridisegnati alcune parti della struttura sanitaria svizzera perché funziona bene. Allora a questo punto concludo dicendo che mi piacerebbe che la politica riunisse medici, infermieri, pazienti attorno ad un tavolo per sentire come loro risolverebbero l'equazione. Credo che le soluzioni arriverebbero, perché da medici o direttori d'azienda, da manager o direttori d'azienda messi a dirigere ospedali e cliniche, non credo proprio arriveranno soluzioni. Tagli di sicuro, soluzioni, temo di no.
Sono le 10:50 minuti e un commento anche a questo editoriale da parte del nostro ospite Andrea Emilio Rizzoli. Quale soluzione, diciamo, è così impossibile da trovare?
Ma ci sono tantissimi problemi che sono stati menzionati dalla signora Belloni in questo editoriale, e tutti non sono delle novità per quello che ne abbiamo sentito parlare, sono tutti problemi molto pressanti. Mi era capitato di incontrare recentemente il dottor Denti, che è il presidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino, che metteva proprio in evidenza quello che è il carico burocratico che hanno i medici, che devono seguire e riempire un sacco di informazioni, e qui una qualche soluzione tecnologica effettivamente potrebbe esserci, perché gli strumenti moderni di intelligenza artificiale possono facilitare notevolmente la preparazione e l'allestimento di questi dati, la loro formalizzazione, assistendo il medico in questi compiti molto noiosi, quindi magari scaricandolo un po'. E questo è sicuramente un passo che si potrebbe fare. Alcuni parlano di utilizzare la robotica sempre di più nelle cure, il che però è ancora, secondo me, un po' distante come realizzabilità. Il Giappone, per esempio, è una nazione dove hanno un forte invecchiamento della popolazione e hanno una forte carenza di personale, perché sono molto più restrittivi sull'immigrazione rispetto all'Europa. E allora loro hanno già introdotto dei robot nelle case di cura, per esempio, per anziani. Mm-hmm. Questi robot a forma di foca, perché la foca è molto apprezzata dai giapponesi come animale carino. Uno studio ha mostrato come, curiosamente, adesso gli assistenti umani alle case di cura passino più tempo a curare queste foche robot che i pazienti, perché spesso non hanno qualche problema. Sì, quindi, però anche quello sicuramente... io mi immagino vediamo dei grossi progressi nei robot, diciamo, gli umanoidi, quindi capaci di fare dei task di tipo diverso, e magari potrebbero assistere nei compiti più faticosi gli assistenti che possono, a questo punto, però non saranno un sostituto dell'assistente umano nella relazione col paziente. Questo non possiamo immaginarcelo.
Cosa pensa delle consulenze mediche via chat?
E le consulenze mediche via chat vanno bene per scremare e indirizzare poi la persona all'esperto con il quale poi. Quindi io lo vedo come positivo, perché possono risolvere delle bagatelle in maniera rapida, però non so e non ho a questo punto dati e non ho analizzato il problema per dire se nei casi più critici questo possa essere un vantaggio o uno svantaggio. Però lì penso che sia anche la persona stessa che ha la possibilità di decidere se chiamare il pronto soccorso oppure se rivolgersi alla app della cassa malati, che gli fa un questionario guidato e gli suggerisce cosa fare.
Quella è intelligenza artificiale comunque.
Quella è intelligenza artificiale, ma è l'intelligenza naturale nostra che ci deve dire che cosa fare nel momento critico, e ancora qui siamo noi a dover prendere decisioni.
Siamo un po' in ritardo comunque sulla famosa digitalizzazione delle cartelle, insomma, di questa visione di un reso, un attimino. Siamo un piccolo paese, però abbiamo difficoltà proprio a ragionare.
Ne parlavo proprio l'altro ieri con delle persone che lavorano nel settore delle case di cura, e dicevano che questo progetto si è arenato in Svizzera a causa anche della struttura federale e dei diritti di accesso alle informazioni, perché certo, poi dopo è il paziente che deve dare il diritto di accesso, ma anche i pazienti psichiatrici. Come si fa a convincere un paziente psichiatrico a dare il consenso di accesso ai propri dati? È un problema non facilmente risolubile, non ho chiaramente io la soluzione, ma è un problema complesso, perché ci sono tantissimi aspetti da valutare. E poi il problema dello stress del personale medico è anche dovuto alla carenza, che diventerà sempre più grave. Ho assistito a un altro incontro in cui facevano i direttori della conferenza dei cantoni svizzeri, mostravano quella che sarà la carenza della forza lavoro in Svizzera nei prossimi 10 anni.
È impressionante
davvero. E quindi quando parliamo di temi tipo vogliamo la Svizzera 10 milioni, sì, no, di qua, di là, sono temi molto complicati anche in prospettiva futura, perché È chiaro che siamo preoccupati per la sostenibilità, lo sfruttamento delle risorse, l'uso che facciamo del territorio, sono problemi sicuramente veri. Abbiamo dall'altra parte la necessità comunque di mandare avanti l'economia come è adesso. Quindi questi sono i tipi di problemi in cui non possiamo pensare che arriva la macchina e ci dà la soluzione. Possiamo usare la macchina per analizzare in maniera più sistematica tutte quelle che sono le possibili alternative, soprattutto le conseguenze di medio e lungo periodo.
Comunque ci fa piacere apprendere che il corpo medico, insomma la sanità, si rivolga anche a voi, quindi anche voi coinvolti in questo lungo importante ragionamento su come modificare alcuni aspetti affinché si mantenga una qualità. E quindi aggiungo a questa famosa ideale tavola rotonda, aggiungiamo anche i direttori di istituti come il suo, istituto del le molle per l'intelligenza artificiale, perché c'è bisogno anche di teste come la sua.
Sì, la mia è una, ci sono fortunatamente quelle dei miei colleghi, perché io non sarei lì se non ci fossero i miei colleghi che sono bravissimi e che sono la forza dell'istituto, e siamo spesso coinvolti fortunatamente su tavoli diversi, anche per esempio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'educazione, ed è un bene che si possa discutere anche con chi si occupa di politica di questi discorsi. Voglio fare un piccolo esempio: lunedì scorso ho avuto il privilegio di essere a Bruxelles a incontrare la vicepresidente della Commissione europea per presentare il risultato di uno studio fatto da un insieme di ricercatori molto vasto di tutte le accademie delle scienze europee su come l'intelligenza artificiale potrà essere utilizzata in maniera positiva nella ricerca scientifica. E mi è piaciuto molto questo tipo di processo collaborativo e partecipativo, se vogliamo, dal basso, dagli scienziati, che si è poi portato verso chi poi farà delle politiche che dovranno studiare e favorire questo tipo di processi. E trovo che sia molto, molto auspicabile questo tipo di interazione fra la scienza e la politica.
Seguiremo e lei ci tenga aggiornati. Grazie Andrea Emilio Rizzoli, dottore di ricerca in ingegneria informatica ed automatica, direttore dell'Istituto Dalle Molle sull'intelligenza artificiale, professore SUPSI. Buona fine settimana, grazie
buon
di
lavoro.
Essere stato qua.
Grazie a voi e grazie ascoltatori e ascoltatrici per aver avuto la pazienza di rimanere con noi fino adesso, se ci sono.